Questa settimana è un po', come dire, complicata perché abbiamo tutta una serie di sovrapposizioni strane che non erano previste o perlomeno non avrebbero dovuto esserlo, ma come vedremo rispetto al concetto delle aspettative questo è quasi normale, per cui manco se ci si fa più caso. Però credo che vi lascerò liberi un po' prima della fine della lezione canonica, per cui direi che potremmo anche cominciare automaticamente a far lezione, se non fosse che dobbiamo iniziare un rituale che è mio, perché sono inguaribilmente ottimista, come vi dicevo, che è quello di chiedervi se per caso avete domande da farmi. C'è qualcuno che, ha ripensato a quello che abbiamo detto la volta scorsa, si è ricordato qualcosa, ha letto un giornale, ha visto un film e ha detto «Oh, caspita, questo è proprio quello che stavamo dicendo l'altro giorno a lezione e vuole mettercene a parte». Bene, tutto normale. Ok, prima o poi capiterà che qualcuno abbia qualcosa da dire, mi auguro che abbia anche il coraggio di farlo, perché come abbiamo visto è un po' un problema non soltanto di contenuti ma anche di forme e di cose. Allora, se non erro dovrei avervi detto tutto quello che andava detto da un punto di vista logistico la volta scorsa, però eravamo rimasti con una cosa in sospeso che mi ero detto, quella la riprendo quando torno a lezione, ma non me lo ricordo, però c'è quest'altra che è arrivata nel frattempo, che è quella delle fotocopie, che, come dire, è divertente. Oddio, voglio dire, fate un po' come vi pare, a me non è che...
Io, professore, se permette.
Che?
Ci sono delle fotocopie della lezione. Mi scusi, perché sono nervosa, cioè io ho ordinato dei libri il 29 agosto e in un mese non li ho ricevuti, sono andata a Perugia da Feltrinelli che puntualmente ce l'ha. Posso mai spendere i soldi di benzina? Perché questo è un problema grosso.
Se deve prendere con quelli che non gliel'hanno trovati, però.
Ma perché
purtroppo
Feltrinelli ce l'ha? Perché poi non c'è una libreria universitaria? E io questo lo scriverò.
Aprirà, se Dio vuole. Però grazie. Capisce che in 4 anni pure la libreria universitaria cominciasse un po' tanto, ma pian piano. Però comunque dicevo, fate un po' come vi pare, però il problema centrale della questione, come vi dicevo l'altra volta, è che, come dire, ecco che vi devo dire, è così, perfetto, tutto si connette. Bene, allora dico, il problema centrale della questione è che dovreste chiarirvi le idee, da un certo punto di vista. Nel senso che vabbè che in Italia siamo abituati a fare le nozze con i fichi secchi, per cui non è un grosso problema. Però, come dire, cominciare a comprare le fotocopie al primo esame di università, a me non è che dà una grossa sensazione di serietà. Poi voi fate come vi pare. Non mi dite che so problemi economici, perché costano 4 soldi i libri che adotto io. Risparmiare 4 euro per avere fotocopie invece di un libro, secondo me non vale la candela come gioco. Perché, come cercavo di dirvi, il libro è qualcosa di più di pagine. E ve lo dico perché io poi sulle fotocopie ci studio, perché tante volte non riesco a comprarli i libri, forse per me li comprerei tutti, ma tante volte stanno in biblioteca, sono irraggiungibili, te li fa spedire, eccetera, eccetera. Studiare sulle fotocopie è brutto, non ti aiuta, non te le ricordi, c'è tutta una serie di cose che forse non avrete presente, ma che se ci fate un attimo mente locale vi verranno alla mente, che vi dovrebbero dire che studiare sul libro è un'altra cosa, è un altro rapporto, è un'altra serietà, è un altro impegno. È un altro sentimento anche, perché io quello ce lo metterei, come vedremo, strada facendo nelle lezioni. E da questo salterei a quello appunto che non avevo finito di dire la volta scorsa, a proposito della famosa questione professionalizzante. Oh, allora, la famosa questione professionalizzante, come forse avrete cominciato a intuire, se vogliamo darle un minimo di credito, per carità, fate come ritenete, non è che voglia essere il catone della questione, ognuno ritiene quello che vuole, però comporterebbe dei comportamenti conseguenziali. Allora, se uno vuole venire qui per essere professionalizzato e io il giorno prima degli esami leggo su Facebook qualcuno ha il riassunto del libro del professor X, secondo voi che cosa ne inferisco? Che quello si sta professionalizzando? Cioè, che diavolo fa quello quando esce da qua dentro? E voi dovreste lavorare pure nella sicurezza. Parliamone, no? Come i vostri colleghi della SPIS che venivano a fare gli esami con le tesi tutte copiate. Dico, begli insegnanti che sarete voi, di bel esempio. Cominciamo subito. No, ma arrivano 24 tesi tutte uguali e secondo loro io non me ne accorgo. Non so perché, evidentemente perché loro ritengono che io non faccia il mio dovere. E qui stiamo a quello che vi dicevo l'altra volta. Io il mio lavoro lo faccio. Quindi voglio che facciate il vostro. Non mi interessa come fate a trovare i soldi, non mi interessa se li trovate, dove li trovate, se pensate che venire all'università sia un divertimento gratis. Noi abbiamo speso delle cifre inaudite quando facevamo l'università, perché noi portavamo 8 testi, e le fotocopie non c'erano, a esame. Portavamo dei libri alti così, che costavano 150, 200 mila lire ai tempi, voi magari non sapete, ma c'era la lira, tempi addietro, e quindi, insomma, voi dite, lo so, l'università costa, ma non è che nessuno ha detto che era gratis prima. Quindi cercate di regolarvi in proposito. Poi, ripeto, insomma, tanto non è che diventerò ricco, figuriamoci. No, per favore, signora, mi faccia andare avanti, perché sono d'accordo, però se perdo la briga, poi dopodiché non vado più avanti. No. Allora, dicevamo che questo discorso della professionalizzazione, secondo me, richiede una presa di coscienza un attimo più adulta da parte vostra. Nel senso che è molto facile scaricarsi sugli altri, noi in Italia lo facciamo costantemente, il scaricabarile funziona sempre, però non è quello il punto. Se è vero, come vi dicevo la volta scorsa, che l'università è un qualcosa di attivo che dovete costruire insieme a me e ai miei colleghi, ma non soltanto grazie a me e ai miei colleghi, allora in questo insieme ci siete pure voi. E se voi non fate la parte vostra, non è che a me viene in tasca un problema. Gli unici che vengono danneggiati siete voi. Fate la mente locale su questa questione, cioè uno che non impara stando qui 3 anni, è lui che ha buttato 3 anni, perché io il mio stipendio ce l'ho, le mie ricerche me le faccio, non me ne frega un accidente in linea teorica. So se questa cosa è chiara. Cioè, gli unici che vengono fregati dalla vostra furbizia, fra virgolette, sareste voi stessi. Io ci rifletterei, perché mi sembra importante fare mente locale in proposito, no? Ho fatto un corso alla magistrale ieri e i vostri colleghi non si ricordavano nulla di quello che avevo insegnato 3 anni fa. Nulla. Ho detto, che avete fatto in questi 3 anni voi? A verbale che mettiamo? Ho buttato 3 anni nella pattumiera, perché vuoi dire, non ti ricordi un concetto di base che è uno? Che cosa hai fatto? Che tipo di professionalizzazione ti sei fatto? Voglio dire, no? Poi è colpa mia, non mi pare che sia colpa mia. Io i concetti te l'ho spiegato, te l'ho martellato in testa. E se te non c'è verso di impararli, è un problema tuo. Ok, quindi, insomma, teniamolo un attimo a mente. Detto questo, mi pare che c'era qualcuno che sapeva qualcosa di sociologia. Per comunque anche tutti gli altri che magari non l'hanno ben presente, cominciamo oggi a presentare un po' la disciplina, nel senso che so che ci sono un sacco di equivoci in proposito, so che ci sono un sacco di esponenti della mia disciplina con i quali non è che abbia un grandissimo feeling, ma che sono quelli che vengono normalmente indicati come i sociologi, non so, per esempio Francesco Alberoni, non so se avete presente. Ecco, io, come dire, per carità, mi dicono che è un sociologo, per cui va bene, però cerchiamo di non fare di ogni erba un fascio, ecco, ognuno già, lui fa le sue cose, noi facciamo le nostre, però la disciplina è estremamente interessante, non solo nella sua applicazione pratica, come abbiamo visto la volta scorsa, ma proprio anche come storia della sua nascita, perché ci scandisce tutta una serie di eventi centrali nella cultura del nostro tempo e della nostra nazione, o nella nostra cultura comunque, sui quali spesso e volentieri non facciamo mente locale. E qui c'è il famoso problema della memoria storica, che è un altro dei problemi abbastanza seri del nostro tempo. Però vabbè, per il momento lo lasciamo da parte e andiamo un attimo a vedere. Quando comincia la sociologia? Allora, dal mio punto di vista, le date in questi casi servono a poco, però diciamo che per qualcuno che comincia e vuole darsi una regolata possono essere molto comode. In questo caso noi ne abbiamo alcune a disposizione, cioè ce n'è una che potrebbe avere un qualche senso storico, nel senso che nel 1835, quindi prima metà del XIX secolo, un tal Auguste Comte, che è il padre, diciamo, della sociologia, perlomeno il padre naturale, se vogliamo metterla così, pubblica un testo che si chiama Corso di Sociologia Positiva, usando per la prima volta il termine del quale rivendica appunto giustamente la paternità. Lo fa lui, sociologia non c'era prima di Comte. Tra l'altro, termine estremamente criticato perché brutto esteticamente, in quanto un neologismo, cioè una nuova parola, di solito si fa da una lingua sola. Comte l'ha fatta da due, ovvero sia fatta dal latino prendendo socius e dal greco prendendo logos. Grosso modo però al tempo quello che lui intendeva è discorso sulla società. Ora, perché qualcuno decide di creare una nuova disciplina. Vi faccio presente che ci sono una serie di prezzi che si pagano in una condizione di questo genere. Nel senso che Comte, fino al corso di sociologia positiva, era un filosofo, come molti dei sociologi, diciamo, della prima ora, che chiaramente, non essendo nati sociologi, avevano tutti delle provenienze diverse. Ma nel momento in cui diventa sociologo, ha una, come dire, quello che chiameremo un processo di mobilità discendente. Perché? Perché la filosofia al tempo era la regina delle scienze, no? Una delle discipline più importanti dell'Accademia, con la tradizione più antica. Tenete presente che la filosofia, da quanto ne sappiamo, inizia intorno al 600 a.C. Quindi capite che essere un, come dire, cattedratico di una disciplina di questo genere è ben altro che essere il cattedratico di una disciplina che non c'era fino all'altro ieri. Quindi in termini di prestigio, in termini di ritorni, in termini di benefici, in tutta una serie di discorsi che faremo presto, ma che cominciate a riconoscere, perché tanto li sapete. Il bello della sociologia è che tutti sono sociologi, ma non lo sanno. Voi dite cose, fate cose, usate termini, gerghi, espressioni verbali che tradiscono il fatto che sapete benissimo che sto dicendo, solo che, come dice un mio amico, non ci avete fatto abbi pazienza, non l'avete notato. Ecco, invece sta lì questo sapere. Quindi fare certe scelte, in certi tempi più che in altri, ma comunque comporta delle variazioni nella propria posizione sociale, quella che noi chiameremo status. Allora, la scelta di Comte di diventare sociologo è una scelta impegnativa, perché si espone al ludibrio. Qui parliamo del 1800, non parliamo di adesso. Quindi fare una cosa di questo genere vuol dire veramente giocarsi la propria reputazione, e la reputazione al tempo era importante. Quindi, se Comte si disturba tanto da creare una parola nuova, impegnarci sopra tutta la sua carriera accademica, eccetera, ci saranno probabilmente dei buoni motivi. Quali sono questi buoni motivi? Come vedremo ripetutamente durante il corso delle lezioni, quel momento storico è un momento saliente. Gli inglesi usano un'espressione che si chiama turning point, punto di svolta. Ecco, io credo che, dovendo scegliere una fase della storia moderna occidentale, la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento sono senz'altro un punto di svolta. Noi possiamo metter lì una serie infinita di eventi che tradiscono una loro coerenza e che segnano un'alternanza profondissima a livello culturale. Non è casuale che questi eventi si chiamino quasi tutti rivoluzione. E siccome, come vi dicevo, le parole non hanno, al di là di quelle che usiamo noi, di massima, ma insomma in generale, quando scegliamo certi termini lo facciamo a ragion veduta, rivoluzione è qualcosa di estremamente possente, qualcosa di estremamente destabilizzante, non è un semplice alternarsi o un qualche cambiamento normale, è altro. Allora, in quel torno di tempo quali rivoluzioni ci sono? Industriale? Francese? Americana? Bene, come vedete ce ne sono parecchie, in 50 anni rotti, più o meno. Certo, la rivoluzione industriale non è che sappiamo di preciso quando comincia, ovvero sia, potremmo farlo, ma chi se ne frega, tutto sommato. Quello che ci interessa è che comunque in quel torno di tempo c'è anche la rivoluzione industriale, la quale viene in qualche misura accompagnata, annunciata e perfezionata dalle rivoluzioni americana e soprattutto francese. Ora, la rivoluzione francese, da questo punto di vista, è probabilmente la quintessenza della svolta, se vogliamo. Nel senso che la rivoluzione francese è il momento in cui veramente si dà a vedere nel mondo la fine di un ordine. Saprete che prima della rivoluzione francese esisteva quello che viene chiamato l'Ancien Régime. Lo stato di cose che vigeva in Francia precedentemente alla rivoluzione francese, e che derivava dall'Ottocento più o meno dopo Cristo, da Carlo Magno, insomma una storia abbastanza lunga. Ed era quello che noi siamo abituati a considerare la storia moderna, il feudalesimo, l'aristocrazia, tutta una serie di cose, una serie di strutture, una serie di istituzioni, una serie di modelli di comportamento che avevano una loro logica sulla base della quale si muoveva la gran parte della società. Noi oggi, fra qualche tempo, chiameremo questa cosa un paradigma, però adesso è ancora un po' presto. Allora che succede? Che questo ancien regime era costruito su una serie di valori forti, era costruito su una serie di scelte istituzionali, su una serie di equilibri che si fondavano fondamentalmente sulla questione della discendenza, ovvero sia godevi di una posizione sociale rilevante se facevi parte di una famiglia che aveva alle sue spalle dei trascorsi significativi. Più erano lunghi, più erano lontani i tempi in cui la tua famiglia poteva dirsi fondata, più importante eri, per quanto tu potessi essere un celebre idiota o spiantato clamorosamente. Cioè, il punto di vista era centrato su una serie di valori personali in larga misura indipendenti dall'individuo. Cioè, nessuno sceglie di essere figlio del duca di Condé o del macellaio all'angolo. Gli capita e fine. Come questo si traduceva nel sociale era attraverso i famosi tre stati, no? Quindi c'era l'aristocrazia, il clero e il terzo stato. Allora, sul terzo stato già possiamo dire qualcosa di interessante, perché terzo stato è una strategia definitoria, un esempio di strategia definitoria che è apparentemente neutrale, ma che di fatto non lo è per niente. Nel momento in cui noi definiamo qualcosa in modo residuale, ne stiamo dando un giudizio di valore. Allora, se io dico clero, aristocrazia e terzo stato, secondo voi il meno importante di tre qual è? Appunto. E questo noi lo stiamo continuando a fare da anni ancora, non è che finisce, ragazzi. È un modo per comunicare dei significati senza averne l'aria, no? Il terzo mondo, tanto per dirne una, i paesi in via di sviluppo, tutta una serie di modi che noi abbiamo ancora oggi per definire qualcuno non avendo l'aria di fargli nessun torto, ma di fatto piazzandolo in fondo a qualunque tipo di gerarchia concepibile. Quindi il terzo stato effettivamente era questo, ovvero sì, era quello che restava quando levavi il clero e l'aristocrazia. Per un certo lasso di tempo, piuttosto lungo, la cosa era andata abbastanza bene, perché in effetti le professioni, i coloro che componevano il terzo stato erano abbastanza omogenei. Però nel momento in cui di cui ci stiamo occupando oggi, cominciavano a esserci alcuni che nel terzo stato stavano piuttosto stretti. Chi erano questi? Avete una qualche idea? I borghesi, giusto appunto. Perché? Perché la definizione di borghese implica un valore sociale fondato su altri valori. Il borghese non si ritiene importante o degno di prestigio perché è figlio di, ma si ritiene importante e degno di prestigio perché ha qualcosa, perché ha fatto qualcosa, perché è riuscito a mettere in piedi qualcosa. Quindi, come vedete, comincia a fondare la sua autostima su ciò che fa, non su ciò che era la sua famiglia, su qualcosa che è in qualche misura stato fatto da lui. Qui c'è il nocciolo, se ci fate caso, della logica del self-made man americano, quello che si costruisce la sua fortuna. Prima questo non accadeva. E chiaramente questo self-made man che comincia a essere, come dire, non solo ricco, perché i ricchi ci sono sempre stati nella storia, no, pensate soltanto a Crasso e Giulio Cesare, tutta una serie di esempi che ci dicono chiaramente che la semplice ricchezza per la gran parte della nostra storia non voleva dire nulla, eri solo uno ricco, questo non voleva dire che fossi bravo, che fossi migliore di altri, anzi in linea di massima voleva dire che eri peggiore di altri, no? Il che è divertente se pensate che invece oggi noi ragioniamo in termini di ricchezza e basta quando si tratta di stimare qualcuno, tanto è vero che poi ci troviamo a stimare gente che magari non dovremmo. Quindi il punto è questo, tenetelo presente, ricordatevelo. Voi avete l'idea di essere in un tempo che non cambia, di avere dei concetti e delle strategie di conoscenza e di relazione che sono date. Non sono date per niente. Da un punto di vista storico, il modo in cui ci comportiamo noi è quasi privo di senso. Poi vedremo anche perché. Ma ad ogni modo, insomma, diciamo che questo sta a significare, come vi dicevo, che nell'ancien regime francese, che prendiamo come esempio di tutte le culture tradizionali precedenti alla modernità, la ricchezza in sé non era stimata per niente, anzi, era schifata direttamente. Chi è più ricco e più facevi ribrezzo ai costumi dei nobili e via discorrendo. il che chiaramente porta con sé delle conseguenze piuttosto significative, anche perché finché questa nobiltà riesce a sostanziare in qualche modo questa sua pretesa di superiorità, ci possiamo anche stare. Il problema è che lì erano ormai anni che la nobiltà era stata svuotata di senso in modo radicale, da Luigi XIV, come forse saprete, ma non solo da Luigi XIV, perché Luigi XIV non fa altro che recepire gli esiti di un processo storico. La nobiltà stava perdendo qualunque tipo di rapporto col mondo, era diventata parassitica, parassitaria. Quindi che succede? Che di fatto, nel momento in cui si va a vedere il potere pratico delle questioni, i nobili ne hanno un certo tipo, i mercanti tutto un altro, gli industriali ancora di più. Perché? Perché gli industriali e i mercanti danno risorse e permettono alla gente di vivere, i nobili no. Questo è il punto. Cioè, tra un industriale che apre una fabbrica, la quale fabbrica ha tutta una serie di, come dire, di conseguenze che adesso vediamo, e di conseguenza a sua volta cosa fa? Arricchisce il territorio, crea scambi, crea opportunità, fa tutta una serie di modifiche positive, oltre a godere del fascino del nuovo che bisogna sempre mettere nel coso. Chi c'è? C'è il nobile che non viene mai sulla terra, che si limita a esigere dei dazi sempre più alti per poter sprecare questi soldi alla corte del re e non restituisce nulla. Come fai a mantenere in piedi un ordine nel quale la forma è così diversa dalla sostanza? No? Deve succedere qualcosa, nella fattispecie succede la rivoluzione francese, che tant'è vero cosa fa? Decapita il re. Se ragionate in termini simbolici, è il segno di svolta in assoluto più potente sul quale potete riflettere, perché al tempo il re era il rappresentante di Dio in terra, e ci credevano, molti ci credevano. Può venire da sorridere, per carità, ma la storia, come diceva Vico, è difficile perché ci richiede di cambiare i metri di giudizio, i modi in cui ragioniamo. Ragionare con la nostra testa sul 500 non serve a niente, perché il 500 era altro. E più dietro andiamo e più è difficile. Già è difficile ragionare con la vostra testa sugli anni 50, perché c'erano cose che voi non riuscite a capire. Riesce difficile a me ragionare sugli anni 20, figuratevi il 1750. Però dobbiamo fare uno sforzo, abbiamo dei documenti, abbiamo degli scrittori, abbiamo dei grandissimi teoretici che ci hanno in qualche misura tentato di raccontare, abbiamo una ricchezza narrativa. Io vi invito a leggere dei romanzi storici in proposito, perché ci sono degli autori che scrivono delle cose favolose, e tu leggi e dici, cazzo, era così, ecco com'è che non ho mai capito come diavolo funzionava sta cosa. Perché io ragionavo secondo i miei criteri, che voglio dire, sono quelli, no, più ovvi. Allora, se uno fa una cosa, la fa oggi, si ritiene normalmente per motivi economici. Questo non è vero. Non è sempre stato così, era uno dei motivi, spesso e volentieri, ma non il motivo. Per noi è il motivo e noi siamo quello che siamo, quindi vabbè. Quindi che succede? Che la borghesia ascende, no? I verbi di miglioramento, i verbi di promozione sociale sono tutti verbi di spazio, come vedete. Lo diremo spesso e volentieri, ma è già bene cominciare a saperlo. Cioè, quando noi ragioniamo di rapporti, di relazioni personali, ragioniamo in termini di spazio. Qualcuno mi è vicino, qualcuno mi è lontano, qualcuno sale, qualcuno scende, no? Dalle stelle alle stalle, arrampicatori sociali, abbiamo un'infinità di espressioni che sono tutte fondamentalmente spaziali. Allora, quando noi, e questo è un riflesso della razza umana, oggettivamente, quando noi vogliamo migliorare qualcosa, vogliamo valorizzare qualcosa, noi lo eleviamo. In tutte le culture della terra, quando tu vuoi rendere grazie, alzi le braccia al cielo. Perché c'è un problema di dinamiche immaginali. È difficilissimo che qualcuno ponga il valore sotto, perché non ci viene. Perché è probabilmente legato al riflesso della stazione eretta. Ci sono tutta una serie di lunghe storie in proposito, però tenetelo presente. Non è casuale che se io vi parlo della piramide sociale e voi non sapete niente di quello che significa, immaginate che i migliori stiano dove? In cima, appunto. Come vedete viene spontanea, ok? Quindi la classe sociale borghesia ascende, sale, altre classi pagano pegno e scendono, ovviamente nella fattispecie probabilmente il clero e l'aristocrazia, per molti versi. Anche se questo non avviene in modo repentino, avviene con tutta una lunga serie di compromessi, mettiamola così, però ad ogni modo quello che accade è questo. Quindi questo è lo sfondo sul quale nasce non solo la sociologia, ma tutte le scienze sociali. scienze sociali prima di questo momento non c'erano. E non è che non ci fosse nessuno che rifletteva sulla società, perché sta cosa va chiarita, cioè dice, ma improvvisamente si sveglia uno, c'è la società, no, se ne accorti pure prima. Però prima erano filosofi, erano i filosofi sociali, no? Prendete Rousseau, prendete Diderot, prendete Bentham, prendete, ce ne sono 12 milioni, di Platone, no? Ce ne sono un'ira di Dio di persone che hanno riflettuto su questa cosa. Perché allora non ci continuiamo ad accontentare della filosofia e dobbiamo passare alla sociologia? Perché tutti gli strumenti teoretici e cognitivi che erano stati approntati da quelle discipline erano stati costruiti alla luce del sistema di valori del tempo in cui erano stati fatti. Quindi non erano più utili per capire questa realtà. Quello è il problema, capite? Quando vi dico che pensare non è una cosa così ovvia, dico esattamente questo. Se tu ragioni con schemi cognitivi superati, la realtà o la fraintendi o non la capisci direttamente, una delle due. C'hai una ricca, un'ampia gamma di possibilità. Quindi questi pensatori si rendono conto che continuare a ragionare su quella nuova società uscita dalla Rivoluzione Francese con le vecchie categorie non serviva a niente. Non gli permetteva di capire nulla, gli faceva fare delle letture teoretiche che non funzionavano. C'era da cambiare radicalmente tutto l'insieme degli strumenti. Quindi c'era da fare un'altra disciplina. Ecco perché nascono la sociologia, l'etnologia, l'antropologia, tutta una serie di discipline che si interrogano su nuovi problemi, di fatto. Capite? Quello è il punto. L'esistere di un problema non è oggettivo, e questo è un grosso problema che dobbiamo cominciare a mettere a fuoco subito. Di oggettivo in questo campo non c'è nulla. Sebbene Comte, per esempio, non ragionasse in questi termini, perché Comte aveva fondato, come abbiamo detto, Paolo Schicco aveva scritto, il corso di sociologia positiva. Ora, che vuol dire positiva in questo aspetto? Io ve lo dico, ricordatevelo, questa è la sindrome di Jovanotti. Non vuol dire gente contenta, pensiero positivo, yeah, conosco cose, vedo gente, non è quello il punto. Cioè non è che lui fa la sociologia positiva così siamo tutti più ottimisti e ci vogliamo bene. No, perché siccome me lo direte all'esame, io vi dirò, ma io avevo detto che non era questo. Ecco. Positivo deriva da positum, che è latino per dato. Ok? Quindi è in qualche misura un caso di un movimento filosofico più ampio, che è quello del positivismo, giusto appunto, che predica delle visioni, delle teorie forti, che sono quelle che informano poi la cultura a lungo dopo quel, tant'è vero ancora oggi abbiamo a che fare con i positivisti, quindi insomma ci siamo abbastanza dentro. Qual è l'idea? L'idea è che nella fattispecie i fenomeni sociali siano da trattare come fatti, dirà poi Durkheim, ovvero sia ci siano delle leggi che governano la società e che queste leggi possano essere individuate e costruite allo stesso modo delle leggi che governano il mondo naturale. Ok? Questo è un problema che continuiamo a portarci dietro. Non solo i sociologi, noi siamo in crisi da sempre, ma però diciamo che anche la cultura occidentale in senso largo continua ad avere delle difficoltà da questo punto di vista, cioè, ci sono delle cose che non riusciamo a mettere a fuoco. Allora, che succede? Di fatto c'è un'altra rivoluzione della quale non abbiamo parlato, che è molto importante per quello che sta succedendo in questi anni, ed è la rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica può essere collocata orientativamente a metà del Seicento. A metà del Seicento cominciano a nascere nei principali snodi del pensiero mondiale, e vi faccio presente che la prima è l'Accademia, oddio, non dell'incei, come diavolo si chiama, del cimento, l'Accademia del Cimento a Firenze. Il che vuol dire che noi fino perlomeno al 1650 eravamo in vantaggio sul resto del mondo, tanto per quelli che hanno sempre qualcosa che non va con l'Italia, ecco. Teniamolo presente. Poi vengono la Royal Society inglese, la Société Royale francese, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di gruppi di persone che pure loro al momento non è che hanno le idee molto chiare su chi sono. Perché noi abbiamo questo modo di fare che è divertente, costruiamo il passato sul presente. E questo lo troverete nel primo capitolo del mio libro, perché c'è tutta una lunga disamina di questa questione, perché di fatto al tempo lo scienziato non era quello che noi oggi riteniamo essere lo scienziato. Al tempo lo scienziato aveva ben altri problemi per la testa e soprattutto si stava gestendo un'altra crisi piuttosto significativa, che era la crisi del vecchio modo di fare cultura, il famoso ipse dixit, il fatto che la cultura si fondasse sull'autorità degli altri, il fatto che ci fossero tutta una serie di rituali piuttosto pesanti che governavano il farsi del sapere. Tutto questo in quel periodo sta andando a carte 48, sta finendo. E c'è il problema del capire come fare ad avere un nuovo sapere più affidabile. Ecco perché nasce la rivoluzione scientifica. Nasce da questo, nasce da scoperte tecnologiche che sono di impatto enorme sulla nostra cultura, anche se noi non ci facciamo spesso e volentieri caso, ma una delle cose più importanti è la tecnologia che permette la costruzione di lenti potenti, no? Microscopio e telescopio sono gli oggetti che devastano la cultura del tempo, perché col telescopio Galileo dimostra che c'è un problema. In gergo della filosofia della scienza questa la chiameremo un'anomalia, ovvero sia un fenomeno osservabile che non è spiegabile con le teorie. La teoria al tempo dominante era il modello tolemaico di comprensione del mondo, ovvero sia la Terra è al centro dell'universo, intorno ruotano una serie di sfere e oltre c'è Dio. Che succede? Che Galileo dimostra che un pianeta ha delle lune. E questo non era mai stato contemplato, non poteva essere. Il pianeta in pratica era una specie di buco nella sfera, no? Di conseguenza, come faceva un pianeta ad avere delle lune? E noi normalmente quando ragioniamo su questo evento, perché credo che insomma ne avete sentito parlare un po' tutti, no? Pensiamo tutti, ammazza che tu eri quelli che non volevano capire sta cosa. Invece troverete nel mio libro un ragionamento che è molto più realistico secondo me, ovvero sia il fatto che il telescopio che Galileo fornisce ai vescovi perché guardino Giove è una cosa che loro non hanno mai visto. Non c'è nessuna ovvietà nell'usarla, non so se mi spiego. Cioè per noi ovviamo e cominciamo a guardare, è la cosa più normale del mondo, ma mettetevi nei panni di qualcuno che non l'ha mai visto. Perché dovrebbe dar retta a un affare che non capisce cosa sia, non sa come funziona, che potrebbe mostrargli qualunque cosa? Non so se questo è chiaro. Cioè nel nostro porci verso il mondo sono in atto costantemente dei meccanismi di ovvio ai quali non poniamo nessuna attenzione, ma che sono fondamentali. Tu, quando sei di fronte a una nuova tecnologia, noi ormai è un po' difficile immaginarlo, credo, ma probabilmente succederà, però siamo in una forma mentis che in qualche modo no, ci permette. Ma voi vi ricorderete che i primi spettatori dei film dei fratelli Lumière, quando hanno visto arrivare il treno, sono scappati, perché non riuscivano a stabilire il fatto che quello non era il treno. Non so se mi spiego. Questo è un gesto mentale molto raffinato. Noi lo applichiamo costantemente e ci sembra la cosa più stronza del mondo, come dicevo l'altro giorno. Noi non valutiamo appieno quanto siamo in grado di fare cose, però per uno che non lo sa, ecco lì vedi la differenza. E questo vale non solo per gli strumenti, ma vale anche per l'utilizzo dei sensi. Quando parleremo della cultura, scopriremo che la cultura che avete in mente voi è una piccola parte della vera cultura, perché la vera cultura è insegnarvi a guardare. Questa è una cosa di cui si accorse Diderot al tempo, che si trovò ad interagire con un cieco che non era più cieco. E cosa scoprì? Che il cieco, pur vedendo, non capiva quello che vedeva. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, il fatto che voi vediate le cose, i contorni, eccetera, è frutto di un addestramento. Perché nella visione in sé, tutti questi colori che siete voi, le vostre sedie, li sto ordinando io, non hanno una loro evidenza al mio senso di vista. Se io fossi uno che non ha mai visto e mi togliessero il coso, vedrei delle macchie. Non so se questo è chiaro. Cioè la costruzione del dato sensoriale, anch'essa, è frutto della cultura, non è naturale. Tant'è vero che una mia collega mi raccontava che è andata con una associazione non governativa mi ricordo dove, in Africa, e voleva fare una mappa degli alberi nella zona dove era, in questo parco. E quindi cosa dice? Allora io faccio le fotografie agli alberi e poi chiedo agli aborigeni, agli abitanti, di dirmi che alberi sono. Solo che qui le fotografie non le capiscono. Non so se questa cosa a noi ci lascia un po' perplessi, no? Ma avete mai sentito parlare di un quadro di Magritte che raffigura una pipa? Come si chiama quel quadro? Se sì, ne parlo in pip. Ed è vero, È il nostro problema il fatto di andare, di fare dei salti logici. Cioè noi vediamo quella e diciamo è una pipa. No, è un quadro che rappresenta una pipa, che non è la stessa cosa. Non so se... La pipa è l'oggetto, quello è un quadro. Quindi quella non è una pipa. Il mondo è un casino, ragazzi. Cominciate a entrare nell'ottica, perché è qui che si fa il pensiero. Cioè sono queste le categorie e le finezze che ti permettono di capire, sceverare, apprendere, renderti conto, eccetera. Se tu vai sull'ovvio, quella è una pipa. Fumatela. Parliamone, no? E questo ovviamente, questa confusione la riscontrate ancora di più se pensate al virtuale. No? È da lì che viene il virtuale. Non è che il virtuale lo siamo inventato per caso. Il virtuale sta derivando da un nostro tipo di scelta cognitiva, per la quale fra la raffigurazione e l'oggetto comincia a non esserci quasi più nessuna distinzione. Ma parliamone. Com'è possibile che esista una cosa che si chiama Second Life? Non so chi di voi frequenta Second Life, se c'è qualcuno. È stata una moda sfavillante fino a un paio d'anni fa, dopo che improvvisamente, tanto per cambiare, è scomparsa. Ma ad ogni modo, Second Life che vuol dire? Vuol dire ti do un'altra opportunità di vita. Ma a chi la do questa opportunità di vita? A me oppure a un affare che sembra a me perché l'ho costruito io? Abbiamo deciso che mi raffigura, ma che tipo di rapporto ho io con questo affare? L'avatar si diverte, io che faccio lo guardo. Insomma, c'è da fare tutta una serie di ragionamenti sul virtuale in quest'ottica che normalmente non vengono fatti. Come ci sono arrivato qua, io di preciso? Dovreste fermarmi prima. Dalla pipa? No, la pipa me la ricordo, era prima che... La fotografia, gli strumenti, sì, ok, il microscopio e il telescopio, eccoci, eravamo partiti da lì. Allora vi dicevo, che succede? Che con la scoperta del microscopio e del telescopio cominciano a crollare una serie di questi assunti che noi davamo, ovviamente, per scontati. Ci si accorge che la materia è molto più complicata di quello che non sembrasse. Si cominciano a guardare tutto. Ci sono degli studiosi inglesi che fanno degli esperimenti raccapriccianti. Ci sono i primi passi della scienza sperimentale sono cruenti in un modo che non riuscite neanche a immaginarvi, e tutto questo ovviamente genera un certo tipo di approccio al mondo, genera un certo tipo di strategia cognitiva, no? E grazie a questa strategia cognitiva, alla fine del Settecento si fa il motore, ci sono delle cose tecnologiche inaudite. Tenete presente che il motore, la fabbrica al tempo, non è solamente un manufatto tecnologico come tutti quelli che noi abbiamo normalmente presenti, oppure quelli che vediamo anche un tantino ormai lisi in giro per le campagne, no? L'archeologia industriale, c'è qui davanti la fabbrica abbandonata, insomma per noi è quasi, no? Blasé come discorso. Ecco, al tempo invece è qualcosa di praticamente inconcepibile. Cioè un qualcosa che faccia energia senza contributo umano o animale o di altri agenti naturali, non si era mai visto. Quindi la fabbrica ha un suo plus valore simbolico immenso, che in qualche misura giustifica anche perché tanta gente ci vada a lavorare, al di là della fame, che è come al solito la nostra lettura di base di queste cose, ma sulla quale si può discutere estensivamente. Ma c'è anche una forma di prestigio, perché se tu vai in una fabbrica sei nel moderno, sei nell'oggi, sei meglio degli altri. In questo periodo succede un cambio. Mentre prima la nostra cultura valutava più gli antichi dei moderni, oggi i moderni cominciano a dire no, siamo meglio noi, perché gli antichi queste cose non l'hanno mai fatte. Perché noi siamo in grado di lavorare, di fare questo, abbiamo dei mezzi, delle navi che vanno contro il vento, abbiamo tutta una serie di cose che erano state descritte giusto nella mitologia prima. Non erano vere. No? Pensate soltanto alla fascinazione di Marinetti per la velocità. Il futurismo, ecco, a noi ci fa ridere, ed erano 100 anni fa, non so se questa cosa la vedete, no? Se pensate al film del Sorpasso, quello con Gassman, che lui va in giro e sembra stia andando su chissà quale razzo, invece va a 50 all'ora, ecco, 50 all'ora erano una follia al tempo, e noi non riusciamo a nascere perché è troppo piano. Quindi è questo il modo in cui noi generiamo significati, modifichiamo significati, capiamo le cose e via discorrendo. Le cose in sé significano niente, se non quello che noi decidiamo che significhino più o meno coscientemente e via discorrendo. Quindi questi nuovi ritrovati, per quanto in qualche misura ancora molto rozzi, no? Il microscopio, il telescopio, dice l'autore che cito spesso e volentieri, che è Chapin, che ha scritto delle cose bellissime su questo discorso, Non è neanche detto che queste lenti di Galileo fossero così perfette come quelle a cui siamo abituati noi, perché qui si facevano a mano le lenti, per cui potevano esserci delle ombre, dei giochi di luce, degli effetti che non erano comprensibili. Perché il vescovo che aveva alle sue spalle 1500 erotti anni di tradizione consolidata e sulla quale si era sviluppato tutto il mondo fino ad allora, doveva dar retta a Galileo? Non so se questa cosa ve la siete mai posta. Ma doveva essere deficiente il vescovo per farlo, no? Quell'evidenza empirica era un'evidenza empirica che per noi oggi avrebbe un senso, ma al tempo non significava nulla, assolutamente nulla, perché non c'era mai stata l'evidenza, non c'era l'idea di evidenza empirica. Al tempo quello che significava era, l'ha detto Pitagora, l'ha detto Aristotele, l'ha detto Tommaso d'Aquino, l'ha detto qualcun altro. È quello il quadro storico, ci può non piacere. Al di là del fatto che le nostre evidenze empiriche sono talmente, come dire, divertenti, che pure su quello potremmo discutere, ma comunque, no? Quell'idea sulla quale noi giudichiamo il vescovo, che io non è che apprezzi i vescovi, capiamoci, sto soltanto facendovi, mettendovi davanti a una lettura diversa di un evento sul quale pare non ci sia nulla da dire, ma quale vescovo mai avrebbe accettato una cosa del genere? Nessuno, tant'è vero che Piero Galilei dice: guarda, o mi dici che te sei sbagliato oppure te facciamo secco, come Giordano Bruno qualche anno prima e via discorrendo. Insomma, facciamo tutta una serie di esempi, no, di questo scontro. E questo è uno scontro di paradigmi, perché il paradigma tolemaico, che era quello che Galileo criticava, verrà lentamente sostituito dal paradigma copernicano, che è quello nel quale viviamo noi, del quale spesso e volentieri non valutiamo l'impatto psicologico. Ma voi pensate vivere in un mondo che è il centro dell'universo, che è scelto, che è elevato su tutti gli altri, quanto è rassicurante invece che vivere su un ciottolo che gira non si sa più quante migliaia di chilometri l'ora in fondo a un braccio periferico di una galassia che conta nulla e che magari c'è pure un buco nero al centro? Non è la stessa cosa da un punto di vista di rassicurazione. Eppure questo, in qualche modo, ha a che fare con la sicurezza. La vecchia cultura, le vecchie strategie sociali, le vecchie tradizioni, c'erano tanti difetti, ma dal punto di vista della rassicurazione funzionavano molto meglio. Pensateci, poi lo vedremo ancora meglio andando avanti, però di fatto c'erano tutta una serie di cose che noi vediamo, dico, che palle, però per tanti versi tanto pallose non erano. C'era una prevedibilità molto superiore e noi siamo quelli che vorrebbero prevedere qualsiasi cosa. La nostra cultura è una cultura che, se potesse, prevedrebbe la qualunque, proprio, voglio dire, no? Ecco, quelli lo facevano, era pratica, era prassi, era tutto prevedibile, o grandissima parte era prevedibile. Quindi, tutto sommato, mentalmente, esistenzialmente, direi, stavano forse meglio loro di noi. Noi non abbiamo punti fermi, noi siamo alla deriva, come dice Sennett, e questo costa. Può essere divertente, ma costa. Non dico assolutamente che la cosa non sia così. Allora, quindi, la rivoluzione scientifica cosa dimostra, o perlomeno cosa sembra dimostrare, mettiamola così? Che esiste un tipo di sapere certo ed affidabile. Un tipo di sapere sulla base del quale si formulano delle leggi, queste leggi possono essere applicate alla materia del mondo, permettono di intervenire sulla materia del mondo, di correggere, modificare, cambiare la materia del mondo stessa, di fare cose fino adesso impensabili. Quindi funzionano. Questo è il punto. Quando si affaccia un altro tipo di sapere, che come abbiamo visto viene dalle ceneri di un altro modo di ragionare, che era ancora quello magari precedente, quale modello ti viene in mente ad applicare a questo tipo di sapere in quel momento storico? Chiaramente lo stesso modello delle scienze naturali. Quindi la sociologia nasce con quello che noi chiamiamo un complesso ancillare verso le scienze naturali, ovvero sia nasce con la col compito, con la vocazione di trovare le leggi del sociale, cioè di fare in modo che per il sociale valga quello che vale per il naturale. Se io so che con questa formula posso calcolare quanti litri passano attraverso un tubo nell'ora, io voglio poter dire quante persone passano attraverso strada nell'ora. E devo poterlo fare, perché il sapere funziona così. Questo, a sua volta, noi lo chiameremo, e qui siamo su Morin, paradigma di semplificazione. Ed è una delle cose che ci riesce in assoluto meglio al mondo proprio. Ho sentito uno scusi? No, c'ho le visioni auricolari. Ok, quindi dicevo, questo è un paradigma di semplificazione, o oggi possiamo accorgerci di questa cosa, ovvero sì, è un ridurre l'intera conoscenza a un tipo di conoscenza. perché non è detto che questo sia vero. È vero che io posso formulare delle leggi per il sociale? Io vi dico di no. Ma mica io, quasi tutti i sociologi correnti vi diranno di no. Perché il sociale non è il naturale. Il mondo naturale è una cosa, il mondo sociale è un'altra. Simmel dirà, il mondo naturale esiste perché io lo creo concettualmente. Per esempio, l'oro non sa di essere oro, sono io che gli dico che è oro. Ma lei sa benissimo di essere lei, non serve che glielo dica io. O no? Ecco, quindi il mondo sociale ha una sua realtà autonoma dall'osservatore, che il mondo naturale non ha. Il mondo naturale è quello che è. Che io posso, lo posso descrivere come credo, cioè io posso guardare lo stesso panorama e se sono un botanico parlarti di tutte le specie vegetali che ci sono, se sono uno zoologo dirti tutti gli animali che girano, se sono un geologo ti dico tutta la composizione, ma quella scena ha una sua, come dire, indipendenza dalle mie definizioni. Non so se questo è chiaro. Cioè diventa l'albero il pino marittimo perché io lo dico io, perché io ho deciso che quell'albero si chiama pino marittimo, lui non è un pino marittimo, lui è, stop. Questo è il punto. Non ha un significato in sé, è quello il dramma della questione, no? L'oggettività non c'è, perché l'albero, no, prendiamo l'esempio della mucca, che mi riprometto sempre di farne un altro, ma poi me lo tirano fuori, pure l'ho sentito oggi alla radio. Ma allora, noi stiamo guardando la mucca e siamo io ed un amico induista. La mucca è quella. Non so due, c'è solo quella mucca lì. Allora, per me è un campionario di tagli di carne. Per il mio amico è Dio. La mucca è sempre la stessa. Allora, oggettivamente, sta mucca che significa? Niente. La mucca lasciata a se stessa fa la mucca, sta là e vive, fine. Ma non ha un suo significato. Sono io che decido che è un animale utile per la vita, è una forma di Dio, è qualcos'altro. Posso decidere, possono venire culture che mi diranno che la mucca è... Boh, non ho idea. Beh, gli indiani, oltre a essere una figura di Dio, può essere la reincarnazione di mio zio, che non è stato molto buono. Cioè, ce ne sono tante di cose, capite? Quindi, la mucca in sé non significa niente. Quello è il problema. Il mondo naturale io lo descrivo attraverso certi criteri, certi principi che non so manco è detto che siano giusti. Vi faccio presente. Non c'è una grossa differenza. Tenete presente che nelle teorie fisiche si parlava dell'etere come modo per propagare le energie nell'universo, perché non si riuscivano a trovare le spiegazioni. Dopo Newton, che tra l'altro si definiva alchemista e non scienziato, tanto per continuare, il problema dell'etere è andato avanti fino a Einstein. Quindi fino all'altro ieri. E Einstein era convinto che ci fosse. Poi sono dovuti arrivare gli altri, i fisici quantistici, tutti quelli che hanno cominciato a elaborare altre visioni per dimostrare che non era vero. E oggi riteniamo che sia così. Ma la scienza, per sua vocazione, dovrebbe essere fallace. La scienza è valida fino a quando? Non è un dogma. Non so se questa cosa è chiara. La scienza, per definizione, è qualcosa che è valevole finché non si dimostri altro. Poi ci dirà Popper questa cosa, no? La falsificabilità e non la verificabilità delle cose. Per cui, questo discorso scientifico ha una serie di, come dire, di equivoci alla sua base piuttosto significativi, sui quali viene costruito per motivi che non hanno niente a che fare con la scienza, ma genera delle aspettative in coloro che ne fanno uso. E siccome, come vi dicevo, la nostra cultura è una cultura che vorrebbe il controllo totale, dal che deriva tutta una serie di problemi per la sicurezza piuttosto seri, un modo di fare cultura di questo genere, di fare ricerca di questo genere, è esattamente quello che ti aspetteresti che facesse. Tenetelo presente, noi troviamo solo quello che cerchiamo. E siccome cerchiamo con certi indirizzi che non abbiamo spesso e volentieri in mente, troviamo cose che sono coerenti con quello che da cui siamo partiti. Si potrebbe trovare anche altro. Quello è il problema. Noi siamo una cultura che, come dire, valorizza oltremodo la vista come senso. E abbiamo trovato la televisione, abbiamo trovato il cinema. Caspita che scoperte abbiamo fatto, capito? Ma se fossimo stati una cultura che privilegiava le orecchie, avremmo trovato altro. Non so se capite questa cosa. Allora... come vi dicevo, questa rivoluzione scientifica pone come paradigma cognitivo il pensiero scientifico, l'approccio scientifico, l'approccio empirico, l'approccio sperimentale, cioè tutto quello che conoscete piuttosto bene, e crea la sociologia delle difficoltà, perché la sociologia parte e dice, ok, pure noi, se l'hanno fatto loro, non vedo perché non dovremmo farlo pure noi. Sta cosa arriva fino a fine 800, il dibattito vero e proprio, no? Il famoso Methodenstreit della cultura tedesca, della filosofia tedesca, è tutto su questo. Voi troverete menzionati nel libro i grandi protagonisti di questi dibattiti, no? Diltai, tutta una serie di nomi piuttosto noti, Rickert, Simmel, ci sarà evidentemente dentro, tutta gente che si interroga se è vero che si può ragionare della società in termini scientifici oppure no. Io vi dico che per quanto mi riguarda, secondo me la sociologia non è una scienza e secondo me non è un problema, anzi è un pregio. Quindi figuratevi come riusciamo a ribaltare i punti di vista. No, se per scienza devo intendere un sapere formalizzato che mi permetta di emettere previsioni e che vada cercando delle regolarità costanti, la sociologia non è una scienza. E tutti coloro che hanno provato a usare la sociologia in questo modo hanno preso delle cantonate enormi. Quindi dovrebbe essere anche una forma di, no, controllo empirico. Prego. La sociologia è o un'arte o una disciplina. È qualcosa nel quale convivono tanti modi di essere. Soprattutto la sociologia contemporanea, secondo me, è un modo di pensare che lascia spazio non solo alla ragione, ma anche ad altri tipi di contributo. 5 minuti di break.
Ma che importante, secondo me, non è colpa di
ragazze. Lo so. Allora, mi pare di aver raggiunto una qualche forma di coerenza in quello che ho detto l'ora scorsa, per cui cerchiamo di andare un po' avanti. Ci sono domande su quello che abbiamo detto fino adesso? Colgo l'occasione per mettervi a parte di un ragionamento economico, nel senso che mi ha chiesto un vostro collega, dice: io studiando trovo qualcosa che non capisco, gliela posso chiedere? Dico, meno male. Dice, se mai le scrivo oppure glielo dico a fine lezione? Dico, no, me lo dica durante la lezione, perché lei ha il coraggio di dirmelo, un altro 70 no, allora mi becco 70 mail a cui devo rispondere sempre, oppure qualcuno va a finire che non ne sa nulla. Tanto vale che invece mi diciate dove, no? Dov'è il problema? Perché come per voi è un problema, probabilmente per altri è un problema, se condividiamo questi problemi la preparazione ne, come dire, usufruisce in modo positivo. Sì? Il
paradigma della semplificazione non l'ho capito.
Oh, il paradigma della semplificazione non l'ha capito, non stento a crederlo perché di fatto ve l'ho soltanto accennato, per cui per il momento lo lasciamo lì da una parte.
Okay.
Era soltanto buttato lì così, perché è l'inizio del libro di Morin. Però al momento, diciamo, l'ho detto soltanto come per farvelo cominciare a orecchiare, poi dopo quando lo spieghiamo, quando ci sono un po' più di strumenti teorici. Allora, dunque, dicevamo, quindi la sociologia parte, come abbiamo visto, con questo background abbastanza variegato. Come vi ho detto, la pretesa di Comte sarebbe che la sociologia diventi la regina delle scienze. Ovviamente, come accennavo poco fa, figuratevi le altre discipline accademiche come possono accogliere questa pretesa. Come a dire, i filosofi che dicono: ok, sì, noi ci inchiniamo davanti alla sociologia. Le pernacchie si sprecano. Anche perché la definizione comtiana di sociologia fa acqua da tutte le parti. Il discorso sulla società. Ok, che è la società? Il problema è che la società è qualsiasi cosa. Non so se mi spiego, cioè, se io dovessi studiare la società, che studio? Allora, se studio l'aspetto giuridico della società, già c'è la giurisprudenza. Se studio l'aspetto economico della società, già c'è l'economia. Alla fine non so che devo studiare. E quello è il grande problema. Quindi la sociologia per un certo lasso di tempo diventa una specie di refugium peccatorum per tutti quelli che intuiscono che ci deve essere qualcos'altro da studiare, ma non riescono a capire come fare a studiarlo, per quelli che non avrebbero avuto nessun motivo di studiare le cose. Insomma, diciamo che è una specie di bolgia. Da questo punto di vista, il divertente della questione è che quindi la sociologia praticamente nasce in crisi. E quindi noi, oggi, che la grandissima parte delle scienze è in crisi, siamo perfettamente a nostro agio, che siamo abituati. Sono 200 anni che stiamo in crisi, per cui il problema non si pone. Sono gli altri che hanno dei problemi. A quelli che pensavano che le cose fossero date per assodate, no? Quelli che erano convinti di avere la verità. Noi no, in effetti, se voi andate a vedere, come vedrete nel manuale, nel Mongardini, a questa attenzione agli autori. Ora, io non vi chiederò in linea di massima tutti gli autori che trovate nel manuale prima che me lo chiediate voi, non li chiedo. Probabilmente vi chiederò se capita quelli che ho spiegato, perché rientrano in un discorso più ampio, ma lì troverete tanti nomi e vedrete quindi che la sociologia di fatto è un qualcosa che ogni sociologo taglia più o meno a modo suo, ci sono delle coerenze, però è difficile poter dire l'accumulabilità del sapere per noi, come dicevo la volta scorsa, è un po' complicata. Perché? Perché fondamentalmente ancora oggi non siamo riusciti ancora a metterci d'accordo su cosa dovremmo studiare, cioè ognuno di noi ritiene di dover studiare qualcosa che per lui è più importante. Allora magari c'è una corrente che ritiene che quella sia effettivamente la cosa più importante, ma ci sono tutti gli altri che dicono no, non è così, non hai capito niente, questa è più importante. E questo più o meno è il gioco delle parti al quale ci stiamo avvicinando adesso, perché questa cosa non è aggirabile, nel senso che dobbiamo parlarne, nel senso che la sociologia è questo. Quindi il dibattito fondante della sociologia in larga misura è che studiamo, che comprendete con me è piuttosto peculiare per una disciplina, ma come lo spieghiamo questo? Lo spieghiamo perché, come vi dicevo l'altra volta, il sapere non è una cosa così chiara e cristallina. Il sapere semplice, nel senso buono, non nel paradigma di semplificazione, un sapere semplice, si dice sempre che il grande sapere è semplice, no? Ecco. Ma non è che diventa semplice subito, ci diventa dopo tanto tempo, dopo tante rielaborazioni, dopo tante riflessioni. Per arrivare a una formulazione semplice bisogna camminare tanto. Non è che te viene immediatamente, te viene perché lì per lì a te te pare che c'è qualcosa, no? Dici qui c'è, dovrebbe essere un significato, un senso, qualcosa di importante, ma non è che lo vedi così e lo sai dire, lo intuisci, allora ci giri intorno, cerchi altra gente che ha riflettuto sullo stesso argomento, vedi se ti viene in mente qualcosa, lasci che le cose avvengano, come vi dicevo l'altra volta, una mattina ti svegli e dici ecco, questa potrebbe essere la chiave. Trovata la chiave, ricomincia a lavorare. Piano piano, forse dopo qualche tempo, hai un'idea chiara e trasmissibile. Ma il sapere è un lungo processo gestatorio. Non crediate che gli stessi geni come Einstein e tutti gli altri si svegliano la mattina improvvisamente e sanno. Oddio, forse lo sanno, ma sono quanti anni che ci combattono. Quindi cerchiamo di rimuovere queste idee del, come dire, del sapere prêt-à-porter. Lo potremmo definire, no? Che è lo stesso tipo di idea che presiede a quel leggere gli esami come una specie di botta e risposta, per cui ti faccio una domanda, dove fai una risposta, dove fai una domanda, ah, ok, hai risposto 5 su 5 più 30, e no, come hai risposto? Non il semplice fatto che tu mi abbia detto tre parole in croce per ogni risposta, non è quello il concetto fondante. Allo stesso modo il sapere è qualcosa che, appunto, si articola, e si articola su una serie di schemi profondi, schemi cognitivi, modi di costruire il sapere stesso, che sono uno degli argomenti più interessanti, secondo me, del nostro corso, e che per quanto riguarda fondamentalmente la nostra cultura abbastanza condivisa, sono dei saperi, dei modelli di opposizione, no? Allora, o una cosa o un'altra. Noi ragioniamo su questo che si chiama modello out-out, out-out scritto out-out, perché è latino, non è inglese, quindi non out-out, ma out-out proprio, vuol dire o-o. Allora, che succede? Che nel costruirsi di questa diatriba su cosa si dovrebbe studiare nella società, si giunge in linea di massima a una dicotomia piuttosto marcata, ovvero sia c'è un parco di autori che ritiene che sia più importante studiare la struttura sociale e un parco autori che ritiene sia più importante studiare l'azione sociale. Okay. Quindi tenete presente che è abbastanza brutale come distinzione, però come primo approccio a tutta la ricchezza del dibattito può andar bene. Di fatto, quindi, cosa vediamo? Che nel farsi della sociologia pian piano si distinguono queste due grandi correnti. Degli autori che inizialmente si chiamano strutturalisti, poi si chiameranno funzionalisti quando arriveremo al Novecento e alla grande scuola americana, quindi Talcott Parsons, Merton e tutta la banda, e degli autori che invece trovano che il fulcro del loro interesse deve essere l'azione dell'individuo, l'azione soggettiva. Come vedete, sono due orientamenti piuttosto diversi. Allora, ragioniamo un attimo, prima di vedere che cosa significano strutturazione, ragioniamo un attimo su che vuol dire privilegiare una o privilegiare l'altra, perché questo può dare adito a delle letture troppo semplici, che già sarebbe problematico. Allora, quelli che ritengono che sia importante la struttura non è che non vedono che c'è anche l'azione, sia chiaro. Di fatto loro però stabiliscono una specie di equazione. Non so se avete presente le variabili, il concetto di variabile matematica. No? Tipo x uguale f di y, anzi no, viceversa, y uguale f di x, se no qui ci mischiamo. Ok, che vuol dire? Vuol dire che al variare di x varia pure y. Il che non vuol dire che y non esista, sia chiaro. Vuol dire però che le sue variazioni, da un punto di vista di economia della ricerca, posso pure non considerarle, perché tanto sono conseguenza delle variazioni di x. Allora, avendo io poco tempo e poche risorse a disposizione, avendo davanti a me un universo estremamente complesso, quale sarà la mia strategia, dovendo scegliere tra studiare x e y? Studio x. Perché al suo variare non varia solo lei, ma varia pure quell'altra, per cui io attraverso un oggetto più tutto. È chiaro? Quindi, ripeto, non è che lo studioso della struttura non ritiene che esista l'azione, ma ritiene però che quell'azione è governata dalla struttura. Quindi se lui studia la struttura, non solo studia la struttura, ma di conseguenza studia pure l'azione che all'interno della struttura si dà. Chiaro? Un esempio storico molto calzante è Marx. Cosa dice Marx? Che la variabile indipendente è l'economia. Il che non vuol dire che non esistano l'arte, il diritto, eccetera, eccetera. Però sono, non a caso, sovrastruttura. Quindi, come vedete, la lingua è perfetta. La struttura è l'economia. Tutto il resto ha un'apparenza di indipendenza, ma di fatto è riducibile, ok, all'economia. E questo è ovviamente, come vi dicevo, la strategia cognitiva dell'Occidente è perfetta. Cioè noi abbiamo la mania di ridurre le cose a pochi elementi, preferenzialmente uno. Non so se vi interessate di fisica, ma la fisica degli ultimi 100 anni è cosa? Il tentativo di arrivare a una sola forza delle quattro che abbiamo. Ora, io faccio presente che c'è un universo immenso là fuori. Talmente tante cose che seppure fossero solo quattro le forze che le gestiscono, sarebbe già un bel successo. Ma che bisogno ho di ridurre pure queste quattro forze a una? Cioè, perché tutto quello che esiste, che è inconcepibile, deve essere spiegabile con una variabile? Non so se ve lo siete mai chiesto, però è un problema. Capite?
L'equazione di Maxwell?
Eh?
L'equazione di Maxwell, questa?
Non proprio, nel senso che...
Prova di ridurre tutto ad una sola...
Sì, ci hanno provato in tanti, decisamente. Adesso c'è la teoria dei campi unificati, c'è la teoria delle stringhe, c'è una carrettata che cercano di ottenere questo risultato. Che, per carità, avrà forse un suo senso, ma a me sfugge, se devo essere onesto. Cioè, non riesco a capire perché dobbiamo pretendere necessariamente che tutto un qualcosa di complesso debba essere spiegabile in una sola chiave. Non mi sembra realistico. Ed è un problema che si pongono... Oh, siamo finiti al paradigma di semplificazione pure senza volerlo. Gira, gira. Eccomi qua. È questo il paradigma di semplificazione. Vuol dire, appunto, una conoscenza che tende a ridurre ciò che conosce a una sola chiave di lettura. Semplificazione o riduzione. Diciamo che questo accade molto spesso per l'uomo. Per esempio c'è il famoso, una serie di pregiudizi che cita Hillman, che sono molto interessanti, cioè il pregiudizio parentale, per esempio, che in America va fortissimo, ovvero sia il fatto che ciò che io faccio è colpa dei miei genitori. Oppure c'è il pregiudizio genetico, ciò che io faccio è colpa della mia composizione genetica. Io non ci sto mai in tutte queste cose, non so se avete notato. Ci sono i miei genitori, ci stanno i geni, c'è la società, c'è tutta una serie di cose che agiscono al posto mio, ma io poi di fatto non c'ho mai voce in capitolo, il che è divertente per essere una società che privilegia l'individuo. Abbiamo una serie di punti carini da mettere a fuoco. Comunque questo è il sapere, come vi dicevo, che tende a ridurre. Allora quindi non è che riduca, cioè, in modo stupido, è una riduzione per certi versi intelligente, ovvero sia riflettendo sulla società. Alcuni autori deducono che la struttura è il punto focale, la chiave di interpretazione dell'intera realtà. Altri autori, riflettendo sulla stessa società, deducono che invece è l'azione dell'uomo a essere rilevante. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che non è che non esiste la struttura, ma la struttura è modificabile dall'agire individuale. Ci siamo più o meno? Ok, quindi due paradigmi principali, due modi di interpretare la realtà. questi modi portano con sé evidentemente tutta una serie di chiavi interpretative, tutta una serie di parole forti con cui descrivere la realtà, e sono piuttosto facilmente esemplificabili attraverso l'opera di due grandi filosofi. Stavolta non vi cito dei sociologi, ma vi cito dei filosofi. Uno è Thomas Hobbes, che immagino avrete sentito perlomeno nominare, e che, parlando dell'uomo, dice homo homini lupus, ossia l'uomo è lupo all'altro uomo. Questo perché è, secondo voi, questo è uno strutturalista o un azionista? Mica tanto, perché questa sarebbe un'azione negativa, pare brutto.
Ma quindi la volete positivo, non solo...
Beh, quando scegli qualcosa, normalmente la valorizzi. Allora, dicevamo quindi che Hobbes è uno strutturalista in erba, in qualche misura, perché qual è la logica della questione, se ci fate caso? Che la struttura è in grado di consentire la convivenza civile nonostante l'uomo. Quello che dice Hobbes è questo: se l'uomo è un lupo per l'altro uomo, eppure io osservo la convivenza, come mai accade sta cosa? Perché c'è una struttura che riesce a imporsi all'individuo e a farlo comportare come si deve. Se non ci fosse la struttura, avremmo la guerra di tutti contro tutti. Ci siamo? Quindi la struttura si connota, come vedete, come principio di ordine, fondamentalmente, come stabilità. Prego.
Ma Hobbes, quando dice homo homini lupus, non si riferisce allo stato di natura?
Esattamente.
Quindi è una situazione in cui non c'è ancora una
società. Esatto. Infatti lui dice, dallo stato di natura arriviamo alla convivenza, perché c'è la struttura che impedisce all'uomo di essere naturalmente carogna.
Ma per cui non si può dare, come dire, la colpa alla società di ridurre l'uomo a essere lupo per un altro uomo?
No, lui non c'è. Lui dice che l'uomo è già lupo da solo. Quello che dice che l'uomo è cattivo perché lo fa diventare la società è Rousseau, che è quell'altro, giusto appunto. Quindi, come vedete, già nella storia del pensiero occidentale, questa strana cosa accade, ovvero sia i filosofi parlano dell'uomo e dicono cose totalmente diverse l'uno dall'altro, mentre per Hobbes l'uomo è una carogna, per Rousseau l'uomo sarebbe una chicca, se non ci fosse la società che lo rovina. No, il famoso mito del buon selvaggio. Rousseau dice: se l'uomo non avesse tutte ste rotture di palle che gli avete tirato addosso, eccetera, eccetera, sarebbe tutto perfetto. Invece il malfunzionamento è dovuto. Quindi qual è il punto della questione? L'uomo è, in qualche modo, un agente positivo di cambiamento. Ecco dov'è il punto. Quindi, come vedete, da una parte qualcuno ritiene che l'uomo sia cattivo, dall'altra qualcuno ritiene che l'uomo sia buono. Fondamentalmente uno dei grossi problemi che ci troviamo a affrontare è questo, e non è un problema facile, perché chiama in causa delle dimensioni del nostro modo di essere, del nostro carattere, del nostro sistema di riconoscimento e comprensione della realtà, che sono pre-razionali. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'ottimismo o il pessimismo non sono discutibili, non sono oggetto di dialogo, non sono rivedibili sul fondamento di un qualche tipo di argomentazione. Sono e basta. Ci sono degli aspetti del nostro essere che non ci sono disponibili. Non possiamo decidere di non essere più ottimisti se siamo ottimisti. Né possiamo decidere di non essere più pessimisti, il che è peggio per certi versi, conoscendo perlomeno alcuni pessimisti incalliti, so di cosa parlo. Quindi la questione è che c'è una complessità del nostro carattere che influenza le nostre scelte e il nostro elaborarsi del pensiero. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che coloro che privilegiano un approccio strutturale possono essere con successo descritti come pessimisti antropologici. Perché? Perché la loro visione di fondo, cioè la loro concezione dell'uomo, è negativa. L'uomo è cattivo. Come faccio a fare in modo che non faccia troppo danno? Lo costringo dentro una struttura che in questo caso possiamo concepire un po' come una gabbia, se vogliamo, insomma, no? Quindi lo obbligo a fare certe cose, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per chiarirvi la questione, secondo Hobbes, l'unico modo per tenere a bada questa massa di carogne che si aggirano per le città era la pena di morte. Tant'è vero che il suo grande problema è stato: come faccio a regolare qualcuno che non ha paura di morire? E gli è venuto in mente non a caso per le guerre di religione, perché nelle guerre di religione c'era qualcuno che voleva proprio morire. E come lo fermi uno che vuole morire se l'unica minaccia che gli puoi fare è quella di ucciderlo? Non lo fermi, perché non c'è più modo. Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, la minaccia di morte vale fin tanto che tu vorresti vivere. Nel momento in cui tu hai messo a punto una visione del mondo nella quale se muori è un'ottima idea, io non ti fermo più. Che è il problema che ci troviamo ad affrontare anche noi oggi, se ci pensate. Cioè, non è che è cambiato molto, no? Kamikaze, attentatori suicidi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono delle condizioni difficilmente comprensibili da noi e difficilmente arginabili, perché che gli fai? Se è vero che la minaccia è quella che in qualche modo ti dissuade, e la minaccia finale è quella della morte, e la morte non è un problema per alcuni, tu hai delle difficoltà. Questo è tutto l'argomentario del Leviatano e tutto il resto di Hobbes, girano intorno a questo grosso problema. Però evidentemente questo cosa ci sta a dire, vi dicevo, che l'uomo, secondo Hobbes, è una carogna di natura. Ok? Mentre, come dicevamo, per Rousseau la questione è del tutto diametralmente opposta. A questo punto possiamo identificare Rousseau con quello che definiamo un ottimista antropologico, ovvero sia la visione dell'uomo di Rousseau è: l'uomo di suo sarebbe buono, le circostanze lo rendono non così buono. Ci siamo fin qui?
Sì, sì. Okay. Una cosa. Però per Rousseau trovo che occorra l'educatore. Cioè,
ah, beh, certo, diciamo
teoria,
sì, però insomma, ci vuole un attimo, sì, è vero.
Anche
oh, e l'educatore, tra l'altro, mi diceva la vostra collega giustamente, educare significa portar fuori, non so se avete fatto caso a questa cosa, no? Ex ducere, portar fuori. Portar dove? Questa è una cosa che Maffesoli, che è l'autore col quale vi cimenterete nel mio libro, mette normalmente in luce in modo molto interessante, nel senso che portar fuori da cosa e dove vuol dire condurre il giovane da uno stato di selvaggezza, se vogliamo dirla così, ad uno stato invece di cultura e di civilizzazione. No? È quello del libro che Maffesoli. Però questo cosa implica, come vedete, qui quindi possiamo avere un piccolo momento di approfondimento. Implica un giudizio di nuovo negativo sullo stato di natura. Perché se io devo educare qualcuno e devo, per educarlo devo portare fuori dallo stato di natura e farlo entrare nello stato di cultura, il giudizio sullo stato di natura è negativo, magari meno negativo di quello di prima, però in altri modi continua ad essere negativo. E quello su cui dovremmo riflettere, anzi vi inviterei in futuro a riflettere, perché questa cosa vi toccherà, non a tutti, ma qualcuno di voi dovrà riflettere su questi aspetti, perché ce lo dobbiamo porre un po' tutti come cultura questo compito, e se lo stato di natura di fatto invece avesse delle cose che vanno conservate? Se lasciarlo vivere un po' di più fosse utile? Se salvarne delle componenti fosse un qualcosa che dobbiamo a noi stessi? Perché noi, rinunciando allo stato di natura in favore di uno stato di cultura, perdiamo tantissime cose. Poi le vedremo un po' meglio durante le lezioni, però di fatto noi siamo degli animali che non vogliono essere animali, ma continuano ad esserlo, e quindi abbiamo tutta una serie di comportamenti strani, di momenti di cecità intellettiva, di atti di violenza. In qualche misura anche questo è un argomento che può essere fatto rientrare nel discorso sulla sicurezza. Noi possiamo pretendere di non essere naturali, ma essere naturali significa essere animali in un certo senso, e noi siamo animali in un certo senso. Però la nostra cultura ha una peculiare avversità a riconoscersi in quanto animale. Fate caso alla lingua. La lingua da questo punto di vista è bellissima. Quando noi vogliamo dire che qualcuno si è comportato veramente male, che diciamo? È una bestia. Quando mai avete trovato delle bestie che si comportano come gli esseri umani? È raro. Quello è il grande problema. Cioè, quindi noi attraverso questa strategia linguistica segnaliamo ben altro che non il fatto che lei, ma perché si trova qui, voi dite, è stata cattiva, no? Quello che noi segnaliamo è un disagio profondo nell'essere accostati all'idea di animale. Quindi per noi è Il modo peggiore per sanzionare l'agire di un essere umano è dire che si è comportato come un animale, anche se di fatto poi l'animale si comporta di solito molto meglio dell'uomo. Capite? L'animale non fa tante cose che è inutile che vi stia a elencare, insomma, ecco, quindi perché? È perché noi abbiamo grosse difficoltà a riconoscere una parte di noi che è regolata da istinti, che in qualche modo non è disponibile al ragionamento, che in qualche modo non è razionale, e quindi cerchiamo di allontanarla da noi il più possibile. Il problema è che sono strategie che lasciano il tempo che trovano, perché noi di fatto siamo non razionali, siamo istintuali, siamo emotivi, e non abbiamo mai il modo di accettarlo appieno. Abbiamo sempre un grosso stigma, un grosso equivoco di fondo per il quale non essere razionali non è una buona idea, ma di questo pure parleremo estensivamente in futuro. Ok, domande su quanto detto finora? Allora, faccio un breve riepilogo e poi vi mando liberi. Allora, cosa abbiamo detto quest'oggi? Uno, che la sociologia nasce, se vogliamo assegnarle una nascita puntuale, nel 1835, con un autore che si chiama Auguste Comte, che è un filosofo francese positivista, che segna la sua nascita attraverso la redazione di un corso che si chiama Corso di Sociologia Positiva, cioè un... Lui tiene un corso alla Sorbona nel quale propugna questa nuova disciplina. Questa nuova disciplina nasce fondamentalmente perché le menti più avvertite del periodo, quindi di fine Settecento, inizio Ottocento, si rendono conto che i cambiamenti culturali, politici, sociali che stanno sconvolgendo l'Occidente non possono essere compresi con i vecchi strumenti cognitivi. Quindi cercano, e noi ancora stiamo cercando, quindi come vedete la questione è tutt'altro che risolta, cercano dei modi per capire, prevedere, gestire, organizzare la società che siano diversi da quelli che erano stati posti in essere precedentemente. Questo vuol dire, peraltro, che la sociologia nasce ed ha costantemente un versante pratico. Mentre la filosofia non si preoccupa di mettere alla prova le sue idee e le sue ipotesi se non nella coerenza del sistema di pensiero che le genera, la sociologia richiede o richiederebbe perlomeno un costante scambio con la realtà. Come vi dicevo la volta scorsa, nella gran parte dei casi questo avviene attraverso la scelta di indicatori, ovvero sia io dico, allora, secondo me le cose stanno così, cosa potrei vedere, osservare nella realtà che mi confermi o non mi confermi ciò che io penso, questo e quest'altro coso. Vado a misurare quei fenomeni e se il mio pensiero è confermato ho un'idea sociologica, un'ipotesi confermata, altrimenti lascio perdere e provo a fare qualcos'altro. Non so, per esempio, le ragazze bionde preferiscono acquistare scarpe di Dolce & Gabbana. Ok, poniamo. Allora che faccio, per esempio? Posso decidere di andare a prendere due o tre negozi di grandissimo smercio di scarpe e vedere quante ragazze bionde acquistano Dolce & Gabbana. È un esempio assolutamente stupido, però tanto per farvi capire di che parliamo, no? Per esempio posso dire, secondo me nella cultura contemporanea il tema della sicurezza è un tema estremamente vivo, sentito e in grado di muovere l'attenzione della gente, e dove vado a vedere questa cosa? Per esempio vado a vedere quanti iscritti ci sono al corso di Narni di sicurezza e investigazione, crescono costantemente, allora saranno pure bravi quelli di Narni, ma non è solo quello il problema è che è un tema che torna. Allora io da questo cosa faccio? Arrivo subito, identifico dei tratti di quello che i tedeschi chiamano Zeitgeist, lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo mi dice che la sicurezza è un qualcosa col quale faremo i conti a lungo, perché nella nostra cultura l'attenzione alla sicurezza sta diventando un'attenzione più importante, più marcata di quanto non fosse prima. 10 anni fa non c'era nessun corso di studio di questo genere, oggi ce ne sono alcuni che portano centinaia di persone, questo è un segno. Se mi spiego, questo è un indicatore, cioè il fatto che ci siano dei comportamenti pratici, io lo interpreto all'interno di quadri di attribuzione di senso, questo è conoscere. Mi dica.
Volevo dirle, comunque questi indicatori, l'esempio che faceva lei, vengono rilevati anche comunque tramite delle statistiche. La statistica è una scienza, lei ha detto che la sociologia non è una scienza, quindi se come indicatori prende, cioè dei dati che comunque vengono rilevati a livello statistico, non va in contrapposizione la...
Oh, assolutamente, ma tenete presente che quello che vi dico io non è che sia oro colato, troverete nel libro che c'è un sacco di gente che ritiene che la statistica sia una scienza, e la sociologia sia una scienza, e diete no sarebbe un crimine. Ma sono i miei colleghi, dal mio punto di vista invece no, anche perché nello strumentario ci sono sia gli strumenti quantitativi che quelli qualitativi, come immagino qualcuno di voi saprà. Quelli qualitativi non hanno valore scientifico confermato e non sono statistici, e quindi insomma, ecco, diciamo che al momento, tanto per darvi una traccia di quello che diremo la settimana prossima, comincia a esserci un certo accordo nel fatto che per descrivere la realtà occorrano sia gli strumenti quantitativi e quindi statistici, matematici, modellizzanti, che gli strumenti qualitativi, che a me va benissimo, perché è esattamente dove voglio andare a parare, però diciamo che per il momento sta cosa non ve l'ho ancora detta. Quindi dicevamo, il problema della conoscenza sociologica come cambiamento radicale culturale, il modello della conoscenza sociologica che deriva dalle benedette scienze naturali, scienze dure, quindi una posizione ancillare delle scienze sociali nei confronti delle discipline invece incapaci di formulare leggi, dare risultati, dare risposte, eccetera, eccetera, eccetera. Oltre a questo, il problema dell'oggetto della sociologia, non solo come, cosa voglio sapere, ma a proposito di cosa. Quindi Comte, in questo suo inizio, poveraccio, io mi rendo conto che fondare una disciplina dal nulla non deve essere semplice, per cui è tutta la mia stima, Comte, ma ci dice una frase che tutto sommato non serve a niente, perché dire che la sociologia studia la società equivale a dire praticamente che non studia nulla, no? Allora cominciano a porsi tutti i vari problemi: che cosa intendi per società, perché la società, come abbiamo visto, già la studiano pure gli altri, non è che... Allora ci deve essere un oggetto, serve un oggetto? Questo, per esempio, Simmel dice che la sociologia è un punto di vista. Quindi, come dire, ci sono tante cose che ci possiamo chiedere. Ma ad ogni modo, lasciando da parte lui che non è proprio particolarmente digeribile all'inizio, la gran parte degli autori converge su due orientamenti alternativi. O si studia la struttura sociale, o si studia l'azione sociale. Abbiamo visto, e su questo, come dicevo, concludiamo, che coloro che studiano l'azione hanno a monte una concezione antropologica ottimista, ovvero sia nella loro rappresentazione dell'uomo con la U maiuscola immaginano comunque un essere che sia positivo, capace di intervento mirato, in grado di convivere, tutta una serie di cose. Gli altri hanno una concezione antropologica pessimista, ovvero sia ritengono che se l'uomo non lo fermi, non lo blocchi, non lo limiti, quello fa una catastrofe. Fondamentalmente l'idea generale è questa. Chiaramente, come vedete, questa scelta, che è una scelta prerazionale, e questo ci dovrebbe dire una serie di cose, se ci pensate, sulla oggettività del sapere, di nuovo, no? Perché se queste propensioni informano così tanto le teorie da dar loro un orientamento alternativo rispetto alle altre, e non sono scientifiche né razionali, il sapere sarà scientifico e razionale? Boh, bella domanda, possiamo porcela. Ad ogni modo, arrivo. Questi orientamenti, come vi dicevo, sono prerazionali, ovvero sia non sono disponibili, non è, se voi provate a convincere un ottimista a non esserlo non ci riuscirete mai, viceversa se provate a convincere un pessimista a non esserlo non ci riuscirete mai. Perché? Perché voi potete portare molti esempi, ma pure lui. Questo è il dramma della questione, cioè se io ti dico guarda l'uomo è una carogna perché c'è stato Hitler, tu mi rispondi ma l'uomo è anche buono, c'è stato San Francesco, che dove andiamo? Come facciamo ad andare avanti su questo ragionamento? Quindi questo poi lo vediamo un po' meglio la prossima volta.
Prima, parlando di paradigma di semplificazione, sì, aveva parlato anche di un altro paradigma, però non abbiamo capito qual è.
Cancelli. Lo rimuova, poi mi verrà in mente la prossima volta, sì?
Gli studiosi che erano interessati all'azione dell'individuo,
sì,
come si comportava rispetto alla struttura? Cioè la tralasciavano?
Oh, allora la vostra collega mi offre l'opportunità di rispiegare quello che vi ho detto prima. Dice che facevano gli studiosi dell'azione con la struttura. Come vi dicevo, non è che pensassero che non c'era, ma ritenevano, comunque ritengono ancora, perché non è che siano finiti, ripeto, non usiamo sti imperfetti, perché questa è una situazione che a tutt'oggi avviene, come dire, ritengono a tutt'ora che la struttura sia inutile studiarla, perché comunque è il frutto delle azioni dell'uomo e di conseguenza non c'è nessun motivo per starci a perdere tempo sopra. Allo stesso modo, come vi dicevo, gli studiosi della struttura dicono che la tanta azione dell'uomo è quella che gli facciamo fare noi, con la struttura, di conseguenza non vedo perché starmi a occupare di quello che potrebbe o non potrebbe fare in qualche misura. Cioè, se notate, gli strutturalisti in qualche misura negano in qualche forma il libero arbitrio. L'agire dell'individuo in qualche modo è costantemente determinato da altro. E questo altro, come vi dicevo, è una... Cioè, ne abbiamo tante di altre cose che determinano il nostro agire, a sentire la nostra cultura. Cioè, pare che facciamo a gara a trovare tutte le ragioni per le quali non siamo in grado di fare nulla. Il che è un po' un tafazzismo culturale che, sul quale sarebbe opportuno ragionare. Cioè, no, una cultura che passa il tempo a spiegarsi perché, tutto sommato, quelli che ne fanno parte sono del tutto inetti a qualsiasi tipo di cosa, è una cultura che ha qualche problema. Ma, di fatto, noi questo facciamo. Nel momento in cui continuiamo a ridurre il nostro agire a cause esterne, precedenti, microscopiche o quello che vi pare, psicologiche, eccetera, eccetera, di fatto noi cancelliamo qualunque tipo di soggettività. Nel momento che lei è serial killer, ma è un serial killer perché sua madre gli pigliava a carcere quando era piccolo, ha vissuto in un posto sporco, i suoi geni c'erano... Lei praticamente è come se non ci fosse. Capisce? Io invece credo che sarebbe opportuno riconoscere anche la ferocia e la crudeltà nel prossimo, perché il prossimo a volte è feroce e crudele. Il che non vuol dire che probabilmente anche la mamma che lo prende a calci non abbia un suo peso, ma il fatto è che dobbiamo in qualche misura tentare di mettere a fuoco una lettura che riesca a far convivere tutti questi aspetti, non che ne pio uno e decido che è quello importante, perché non sono in grado di farlo. Questo lo vediamo nelle prossime lezioni. Sì?
In modo studiando i personaggi.
Mi ridica che ha letto, mi scusi, io non lo so.
Di Parigi.
Ah,
di
sì.
Io comunque credo che lui, attraverso lo studio degli individui, sia riuscito comunque a dare una descrizione anche della struttura, perché vengono analizzate varie personalità, ma alla fine si riduce a quello, si riduce alla struttura che diventa il mercato, che è il mercato di Parigi.
Ecco, il mio punto di vista, dice la vostra collega, che avendo letto Zola, che comunque vuoi dire alla faccia di quello che stiamo citando, insomma, uno dei pochi che hanno capito parecchie cose, Zola e Balzac, uno potrebbe leggerli ad libitum senza porsi problemi, ma comunque, e dice che la struttura è riducibile all'azione degli individui. E il problema, come vedremo la settimana prossima, non è che non c'è una parte della struttura che non sia riducibile all'azione degli individui, come d'altro canto non è che non ci sia una parte dell'azione degli individui che è dovuta alla struttura. Il problema è che avanza qualcosa, e se questa qualcosa che avanza io non la vedo, non riesco a fare previsioni di sorta, non riesco a dare una descrizione affidabile, non riesco... C'è qualcosa che resta, qualcosa che resiste alla riduzione. Io posso ridurre quanto vuole, ma ci sarà sempre qualcosa che non vedo, e quel qualcosa che non vedo è il problema. Ok? Non so se mi spiego. Cioè, non è detto, e probabilmente non è manco vero, che questo processo di riduzione non funzioni in un certo modo. Quello che noi contestiamo, io e i miei colleghi che ragionano così, intendo, è che questa riduzione sia perfetta. Allora, io posso effettivamente studiare l'azione umana e gran parte della struttura in chiave dell'azione umana, ma non basta, perché c'è qualcos'altro che non è spiegabile in termini di azione umana, ma è importante per l'azione umana. Quindi c'è un qualcosa che resiste alla riduzione e che, se io non prendo in conto, non riesco a dire niente di affidabile. Le scienze contemporanee, che ne vi dicano, se voi guardate i giornali e leggete le varie cose, non prevedono niente. Pensate solo all'economia, che insomma, vedi come... Ho sentito un mio collega economista sabato mattina che ha detto: abbiate pazienza, ma noi spesso non riusciamo a prevedere neanche a posteriori. Il che credo voglia significare parecchio, no? Per una disciplina che dovrebbe essere quella che ci chiarisce le idee sul mondo, questi brancolano nel buio, da 5 anni a sta parte non fanno altro che brancolare nel buio, però l'idea generale è che ci siano delle leggi che ci permettono di prevedere. Allora la mia domanda, che vi accompagnerà nel fine settimana, è: ma io questa cosa la dico perché ci credo o perché mi piacerebbe tanto crederci? Perché c'è un bello spartiacque sulla questione. Ci vediamo martedì.